Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Un buon risveglio sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è domenica 16 marzo. Io sono Carlo Lanfossi. Staremo insieme per un'ora e mezza circa di musica classica. Come sempre, da tantissimi anni ormai i microfoni dello Studio 2 sono occupati dalla redazione di musica classica, e quest'anno siamo io e Carlo Centemeri ad alternarci per tenervi compagnia con un po' di novità discografiche, un po' di annunci di concerti. Ogni tanto abbiamo qualche inviato, con Carlo abbiamo un po' cercato di dare anche un taglio un po' diverso ogni tanto alle aperture della domenica. Detto ciò, il fatto che appunto adesso non sono più tutte le settimane, ma ci alterniamo una io e una lui, ogni volta ho sempre più dischi che vorrei ascoltare con voi e sempre meno, se vogliamo, eventi da segnalarvi. Forse è anche il segno che non ci sono tantissimi appuntamenti, chiamiamola così, che mi sembrino particolarmente stimolanti da raccontarvi. Però è anche vero che non posso ignorare, per esempio, il fatto che questa settimana alla Scala riprendono la Tosca nell'allestimento di Davide Livermore, che aveva inaugurato il teatro nel 2019, poi annata, come potete immaginare, dal 2019-2020 non delle più fortunate, e Tosca ritorna, in realtà ha aperto i battenti ieri sera e starà in scena fino al 4 aprile. Dirige Michele Gamba, quindi insomma siamo in casa praticamente. Michele Gamba ha studiato a Milano, è milanese credo, se non sbaglio, insomma, sicuramente, però in questo repertorio ha già dato modo di farsi valere. Si alterneranno nella parte di Tosca Chiari Zotton e Elena Stichina, Cavaradossi, Francesco Meli, Fabio Sartori, quindi insomma due grandi nomi dei ruoli tenorili odierni, come Scarpia Luca Salsi e un nome impronunciabile che non credo di riuscire a fare senza coprirmi di ridicolo. Tosca, insomma, delle poche opere scritte da Puccini, è indubbiamente una delle più popolari. La Scala, da quando appunto c'è Riccardo Chailly, ha sempre voluto eseguirle in edizione critica, soprattutto nella loro versione, tra virgolette, originale, originalissima. Quindi anche Tosca, che pure è un'opera su cui, nonostante il difficilissimo travaglio con cui Puccini la portò avanti insieme ai suoi librettisti, poi alla fin fine ha un testo abbastanza stabile, si dice, cioè non ci sono stati tantissimi ripensamenti. Infatti il tanto sbandierato, come dire, ritorno alle origini, sono un centinaio forse meno di battute che io sfido i non proprio musicologi a identificare. Sicuramente non viene toccato quello che per me è il pezzo più straordinario di tutta l'opera, cioè il primo grande duetto tra Tosca e Mario Cavaradossi. Mario è nella chiesa di Sant'Andrea della Valle a Roma, sta in realtà preparando i moti più o meno rivoluzionari, ma Tosca appunto arriva a, in un certo senso, interromperlo. L'intero duetto è fondamentalmente un dolcissimo tentativo da parte di Cavaradossi di levarsi Tosca dai piedi. L'orchestra dei Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan, niente meno, era il 1962, loro sono Giuseppe Di Stefano e la più bella voce che Tosca abbia mai avuto, credo, cioè quella caldissima di Leontine Price.
Universi, sogni, dove? Oh!
lungo, lo ammetto, ma devo dire bellissimo, duetto tra Tosca e Mario Cavaradossi, il primo atto di Tosca di Puccini. Questi erano Leontine Price e Giuseppe Di Stefano, diretti da Herbert von Karajan, una delle forse più belle registrazioni di Tosca che ci siano. E alla Scala, appunto, in questi giorni torna l'allestimento a cura di Davide Livermore con Michele Gamba, che dirige, e Chiara Isotton, Francesco Meli e Luca Salsi nelle parti dei tre protagonisti Tosca, Cavaradossi e Scarpia. Io vi ricordo, se avete domande, se avete richieste o qualunque cosa, mi potete scrivere al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Ma vi dicevo, appunto, sono settimane in cui si accumulano tanti dischi, anche perché ci alterniamo io e Carlo, quindi ho tempo anche di ascoltarli un po' meglio, di approfondirli e di selezionarne, e ho voglia di farvi ascoltare un sacco di cose. Il primo disco che mi sembra decisamente valido da segnalarvi è un disco Deutsche Grammophon uscito in queste settimane. La protagonista è Maria Dueñas, la giovanissima, ma ormai forse tra le più lanciate violiniste sulla scena. Il disco è il suo secondo disco ormai per Deutsche Grammophon, questa volta dedicato quasi esclusivamente, ma in realtà è una sorta di riflessione intorno ai 24 capricci di Paganini, quindi uno dei grandi classici e anche uno, insomma, dei grandi al tempo stesso tormentoni e incubi dei violinisti di ogni era, almeno a partire dal 1820, quando Casa Ricordi, anzi non la casa, Giovanni Ricordi pubblica l'opera, quella che lui chiamava l'opera 1 di Paganini, già all'epoca, insomma, celebrato violinista e compositore, che con i 24 capricci compone una sorta di raccolta di studi, forse ognuno di essi pensato a una singola personalità artistica dell'epoca, e in realtà ognuno poi dedicato a un particolare problema tecnico del violino da risolvere e da esplorare. Ecco, dicevo, intorno ai 24 capricci di Paganini, il disco di Maria Dueñas, perché non solo li esegue in fila nel disco da 1 a 24, ma poi in realtà il doppio disco, anche se in realtà esce solo nel formato digitale, credo ormai, è in realtà poi dopo una lunga sequenza di brani che più o meno hanno tratto ispirazione storicamente da Paganini, o che comunque hanno a che fare col virtuosismo paganiniano. Allora c'è per esempio il Caprice Basque di Pablo de Sarasate, c'è il Capriccio Viennese di Kreisler, c'è il Capriccio di Wieniawski, il Caprice Andalù di Saint-Saëns, insomma sono tutti, il Rondò Capriccioso di Saint-Saëns pure, cioè, insomma, sono tutti i brani che più o meno sul tema del capriccio per violino hanno detto qualcosa poi negli anni a venire post Paganini. Ora, Maria Dueñas qui, devo dire, mette in mostra non solo una straordinaria, devo dire, capacità tecnica, ma quella era anche da aspettarsi, ma, devo dire, una sorprendente proprio scelta non comune di fraseggio, di interpretazione, per cui lo sentirete da questi, anche da dei piccoli capricci, viene fuori un mondo musicale, melodie che prima a cui non avevo mai prestato particolare attenzione. Insomma, c'è proprio un senso musicale e anche delle libertà che lei si prende nei tempi, nel respiro, che danno tutta un'aria nuova ai 24 capricci. In particolare a me è piaciuto moltissimo il quinto dei 24 capricci, quello in la minore agitato. Thank you. Lo slancio anche nell'uso del jeté, insomma del ricochet, chiamatelo come volete, la tecnica con cui si, appunto, si slancia un po' il l'archetto del violino verso le note acute, e che è al centro del quinto dei Capricci di Paganini. Qui Maria Dueñas, devo dire, è veramente straordinaria, anche proprio nel cercare di dare un senso a questa miriade di note, trovare appunto una frase che apre e chiude, e devo dire, proprio tutta una drammaturgia che riesce a costruire per ognuno in questi 24 capricci, che è sorprendente anche, insomma, per la maturità dimostrata proprio interpretativamente. È anche molto ben registrato, devo dire, questo disco. Deutsche Grammophon non sempre brilla per come dire, registrazioni dal punto di vista ingegneristico particolarmente lanciate, ma qui ci sono riusciti in pieno. Prima della pubblicità, un'altra novità discografica uscita in queste, anzi forse uscita proprio questa settimana, in questi giorni, per Harmonia Mundi. Prosegue il ciclo dedicato in generale alle cantate, e non solo di Bach, ma stiamo esplorando gli anni di Weimar. Si chiama The Weimar Years, loro sono Les Arts Florissants, il gruppo che di solito è, insomma, lo associamo a William Christie. Qui però diretto da, diciamo, il suo secondo direttore stabile, cioè Paul Agnew, e accompagnati dal cembalo da Benjamin Allard. Questo è il secondo volume, appunto, di A Life in Music, tutta l'esplorazione della vita di Bach. Quindi siamo nei primi anni, Weimar lo sappiamo, sono ancora anni in cui Bach spera di diventare Kapellmeister, non ci riuscirà, si sposterà poi a Köthen, però nel frattempo scrive questo bellissimo capolavoro di cantata che è Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen.
Thank you.
nuovo disco dedicato ai concerti per fagotto di Vivaldi. Lei è Sophie Dervaux, loro sono la Follia Baroque Orchestra. Sophie Dervaux, l'ex primo fagotto dei Berliner, ora primo fagotto dei Wiener e Philharmoniker, e insomma è anche ovviamente grande solista di fagotto. Vivaldi, sapete, ci ha lasciato quasi una quarantina di concerti per fagotto, per la gioia dei fagottisti di tutto il mondo, e Sophie Dervaux è già al suo secondo volume di concerti per fagotto di Vivaldi, incisi con la Follia Baroque Orchestra e per la Berlin Classics, ma sono dischi che si trovano facilmente anche sulle varie piattaforme di streaming. Avete sentito, è un approccio di quelli abbastanza alla page, quindi insomma con anche un continuo particolarmente ricco, però devo dire tecnicamente sono inappuntabili, e anche materiale musicale per me divertentissimo, quindi vi consiglio sicuramente di ascoltarli, perché non è un ascolto di quelli particolarmente impegnativi. Ovviamente invece un ascolto sicuramente molto più impegnativo, lo posso dire insomma anche da studioso di musica barocca, è invece l'appuntamento mercoledì sera alle 20.45 alla Sala Verdi del Conservatorio. Siamo nell'ambito della Società dei Concerti per la Serie Smeraldo. Arriva a Milano Lucas Gnusas e il pianista lituano che abbiamo conosciuto anche qui a Radio Popolare, perché abbiamo ascoltato diversi suoi dischi usciti recentemente. Lui è giovane, ma si è già fatto un nome soprattutto nel repertorio legato a Rachmaninoff, in generale al primo Novecento, e infatti il concerto che porta a Milano mercoledì sera è intitolato 1905-1907 Piano Music. È una scelta di insomma, tre brani rappresentativi proprio di quegli specifici anni: il notturno in re bemolle maggiore di Enescu, l'alborada del Grazioso e una barca sull'Océan di Ravel, e la prima sonata di Rachmaninoff nella prima versione, perché Rachmaninoff, sapete, era un po' come Brahms, particolarmente critico nei suoi stessi confronti, ha sempre odiato la sua prima sonata, considerata lunga, contorta, complicata, insomma, non finita, e quindi la fece finire a un altro compositore, e da allora la prima sonata è rimasta un po' circolata in quella versione. Lucas Gnusas in realtà si è sempre insomma combattuto perché fosse eseguita la versione originale proprio di Rachmaninoff, l'ha incisa per Alfa e la porterà appunto a Milano mercoledì sera, e quindi perché non ascoltare insieme quello che per me, nonostante quello che ne pensasse lo suo stesso autore, è un bellissimo movimento lento di sonata, cioè appunto il secondo movimento della sonata in re minore opera 28 numero 1 di Sergei Rachmaninoff. Thank you. Se state ascoltando questa trasmissione con le cuffie, vi sarete sicuramente accorti che qui, chiaramente, volutamente gli ingegneri del suono hanno deciso di tenere questo canto di uccellini che hanno perforato, come si dice, la registrazione, ma sono perfetti, devo dire, perché proprio arrivano perfettamente a tempo su questa coda di questo lunghissimo secondo movimento, ma per me è una bellezza straordinaria. Sì, certo, è ovvio che si tende un po' a perdere formalmente, ma penso sia proprio una delle caratteristiche, no? Quasi tanta musica di Rachmaninoff è quella ogni tanto di aprire una parentesi e di chiuderla magari 10 minuti dopo, ma è proprio veramente per me il suo bello. Invece, insomma, un romanticone come Rachmaninoff, svoltiamo decisamente più verso la razionalità, perché è appena uscito per Alfa un disco abbastanza importante, cioè Benjamin Apple, baritono particolarmente devoto al repertorio da camera, ha lavorato con Georgi Kurtag, quindi con forse uno dei più importanti compositori viventi, in particolare per l'esecuzione in diversi concerti, in particolare al Centro di Musica di Budapest, dove Kurtag vive e insomma, tiene ancora masterclass, anche dopo la morte insomma, della sua amatissima moglie Marta. Nel disco, peraltro, si racconta questo bellissimo aneddoto di quando Benjamin Apple ha praticamente fatto un provino per Kurtag nel 2018 e ovviamente il compositore era con sua moglie e Apple era particolarmente nervoso ovviamente per l'importanza di entrambi e lui si ricorda di aver finito di cantare. Kurtag si gira verso la moglie dice qualche parola serissima in ungherese e Kurtag gli comunica in inglese che Marta aveva detto che lui era la persona che stavano cercando. Nel disco Alfa, Benjamin Apple e Georgi Kurtag in realtà suonano insieme soltanto un paio di brani alla fine del disco e Kurtag non è proprio poi un grandissimo pianista, quindi non so se vale la pena ascoltare, sono un brano di Schubert e uno di Brahms, ma nel disco appunto ci sono intanto gli Hölderlin Gesang, che appunto è la grande composizione di Kurtag, appunto con cui ha lavorato insieme a Benjamin Apple per questa ripresa, anche se i brani sono degli anni 90. Però l'idea era di costruire con Kurtag tutto un programma che spaziasse tra composizioni di Kurtag e alcuni brani particolarmente amati dal compositore che lo hanno ispirato. E sono in particolar modo Lieder di Schubert, che quindi si alternano, in particolare secondo me Benjamin Apple per stile, per voce, per personalità. Interpreta in maniera straordinaria Ganymede, uno dei più belli, devo dire, leader di Schubert. Qui lo fa accompagnato al pianoforte da James Bailieu, che è il suo pianista, insomma, accompagnatore di riferimento nei dischi. E quindi alla fine, più che ascoltare Kurtag al pianoforte, che è una bellissima esperienza, ma forse non altrettanto bella che sentirlo nelle sue composizioni, che però non sono molto, mettiamola così, radiofoniche per la domenica mattina. Ascoltiamoci questo bellissimo Schubert. Ganymede, il lead di Franz Schubert, qui interpretato da Benjamin Apple con James Bayou al pianoforte, e possiamo immaginarci Georgi Kurtag accanto che li ascolta in questo disco che in realtà appunto è dedicato soprattutto a Kurtag e insomma alle musiche che hanno ispirato Kurtag nella creazione di alcune sue composizioni, ed è appunto una celebrazione del suo rapporto relativamente recente col cantante Benjamin Apple, che per Alfa ha già inciso diversi dischi, e questo è il suo ultimo uscito da poco. Continuiamo, prima della pubblicità, ancora qualche disco nuovo. Vi ho detto, io avevo tante cose da recuperare e che volevo ascoltare con voi. Questo è un disco Hyperion, decisamente più tradizionale nella confezione, cioè le sonate per violino e pianoforte di Schumann, quindi insomma le tre composizioni che Schumann scrive tra il 51 e 1800, ovviamente 51 e 53, sono anni insomma che iniziano ad essere un po' impegnativi per il compositore e per la sua salute mentale. Lo sappiamo, Schumann insomma, ha dovuto combattere con diverse malattie mentali per tutta la sua vita breve, e non solo lui, ma anche ovviamente Clara, che ha dovuto subire le conseguenze, ma però c'è tantissimo. Anche, e io non amo ovviamente fare confronti fra vita e opere, però in effetti nelle sue sonate per violino c'è tanta anche di questa ansia nei confronti del mondo e della musica, che chiaramente Schumann portava con sé in qualunque cosa facesse. Sicuramente ci sono, come dire, pezzi più rappresentativi, però a me piace tantissimo il secondo movimento, l'allegretto della prima sonata per violino, e in questo disco loro, cioè Alina Ibrahimova al violino e Cédric Tiberghien al pianoforte, due grandi solisti che qui si trovano appunto per eseguire le sonate per violino e pianoforte di Schumann, creano veramente un piccolo capolavoro di musica da camera, sia nella, proprio nell'intimità con cui riescono a eseguire un brano come questo. L'allegretto è un piccolo gioiellino proprio di, in un certo senso quasi Biedermeier, e dall'altro però sempre dando un po' di spinta in avanti, sempre guardando poi anche allo Schumann più sperimentale.
Thank you.
Torna in sala di registrazione Ian Lisicki, il pianista canadese, giovanissimo, non ancora penso 30 anni, forse li compie quest'anno, ma che soprattutto fino a qualche anno fa era sulla bocca di tutti per essere appunto tra i più giovani pianisti della scuderia Deutsche Grammophon, ma anche per avere insomma immediatamente catturato l'attenzione dei critici con le sue interpretazioni, in particolare di Chopin, tant'è che abbiamo appena ascoltato il preludio, l'opera 28, numero 8, in fa diesis minore, molto agitato appunto di Chopin, perché è uno dei preludi che fanno parte di questo disco, lo ripeto, interamente dedicato ai preludi. Si chiama Preludes e Lisicki sceglie di mettere insieme non solo i celeberrimi preludi di Chopin, ma anche per esempio alcuni dei preludi e fughe di Bach, poi Rachmaninoff, Messiaen, arrivando fino a Gorecki, quindi c'è veramente anche qui una certa attenzione per il programma insomma del disco, che sceglie come genere appunto quello del preludio e lo affronta secondo diverse ere, dal 700 di Bach fino più o meno ai giorni nostri. Devo dire di Lisicki che a me piace particolarmente più che la tecnica, che è abbastanza fredda per quanto mi riguarda, invece però la capacità che ha proprio in questa sorta di freddezza di sempre trovare qualche lampo di sfasamento di interpretazione che ti lascia sempre così un po' attaccato alla sedia, e insomma mi fa piacere che dopo un po' di silenzio, negli ultimi anni non lo si sentiva da un po', sia insomma tornato alla ribalta con questo nuovo disco, che appunto è considerato un po' il disco della, se non della settimana, insomma comunque quasi, perché è uscito proprio in questi giorni. Vi consiglio di cercarlo sulle varie piattaforme di streaming. Peraltro, a proposito di piattaforme di streaming, vi segnalo che Apple Music Classical, che insomma per gli amanti della musica classica è stata un'uscita, quella del 2023, abbastanza importante, perché si può finalmente cercare con un database ben organizzato i dischi che ci piacciono. È finalmente uscita una versione browser per web, insomma per web, per cui non c'è bisogno per forza di usare il telefono o il vostro tablet. Apple, sapete che si muove sempre con tempi geologici abbastanza lunghi, quindi ancora non è uscita una versione app per computer, ma quantomeno potete usare il vostro browser, visto che di solito la musica classica col telefonino non è il massimo da ascoltare, mettiamola così. A proposito di pianisti, arrivano all'Orchestra Sinfonica di Milano in concerto Alessandro Taverna, con niente meno che Andrew Litton alla direzione, e il brano al centro del programma di oggi, di fatto oggi pomeriggio alle 16 all'Auditorium di Largo Mahler, è il secondo concerto per pianoforte e orchestra in sol minore, opera 16 di Sergei Prokofiev. Thank you. Certo, il concerto di Prokofiev tra i più famosi, il secondo, invece di solito è il terzo, quello che si conosce di più, non di meno bello, non, boh, sto inventando un po' l'italiano, non meno bello, però secondo me questo intermezzo allegro moderato, il terzo movimento dal concerto per pianoforte numero 2 di Prokofiev, lo abbiamo ascoltato in un disco di non molti anni fa con Andrew Litton alla guida della BBC Symphony Orchestra e Stuart Goodyear al pianoforte. L'abbiamo ascoltato perché proprio Andrew Litton, il direttore, guiderà l'Orchestra Sinfonica di Milano oggi alle 16 nell'ambito della stagione dell'Orchestra Sinfonica e lo farà mettendo al centro appunto il secondo concerto del pianoforte orchestra di Prokofiev con però in questo caso a Milano Alessandro Taverna e lo insomma incornicerà dall'ouverture da Guerra e Pace sempre di Prokofiev e la sua Sinfonia numero 4 in Do maggiore, opera 112. Quindi un programma in tutto prokofieviano e in effetti forse io di solito tendo a evitare di mettere verso la fine della trasmissione brani anche magari un po' più impegnativi, novecenteschi, e quindi l'avete notato subito, vedo che Giuseppe mi scrive strana puntata oggi, un po' diversa, sì è vero, in effetti mi sono accorto preparando la scaletta che diciamo, di solito la preparo in maniera un po' diversa, cioè con brani un po' più easy listening verso la fine della mattinata. Non sarà così, non sarà così neanche per i prossimi due brani con cui poi la mia scaletta si chiude. Vi ricordo sempre, se avete domande, richieste o quant'altro, mi trovate via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Invece volevo ascoltare con voi un altro disco di cui si parla abbastanza in questi giorni, è il ritorno di Antonio Pappano alla guida della London Symphony Orchestra e in particolare la London Symphony Orchestra, lo sapete, ha questa sua ormai etichetta che incide i concerti live della London Symphony Orchestra, la LSO Live, e in questo caso il capolavoro siglato dalla London Symphony con Pappano è una nuova straordinaria interpretazione di Daphnis et Chloé di Ravel. Insomma, era Le Vie de Jour, l'inizio dell'ultima parte del Daphnis et Chloé, il nuovo disco uscito per la London Symphony Orchestra Live con Antonio Pappano, la London Symphony ovviamente, e anche la collaborazione con l'ensemble vocale Tenebre, che insomma guidato da Nigel Short, è un po', come dire, diventato l'erede spirituale di quelli che erano i King Singers. E è curioso appunto che siano stati scelti da Pappano, ma d'altro canto loro spaziano dalle musiche del Cinquecento fino a quelle contemporanee, quindi ci sta che Pappano abbia scelto loro, che comunque sono un gruppo vocale relativamente ristretto, con questo suono molto pulito, molto chiaro, per, come dire, fare queste le voci senza parole, questa sorta di semplicemente di richiami al vento nel Daphnis et Chloé di Ravel. Insomma, è un bellissimo disco, veramente vi consiglio di cercarlo. Chiudo con, invece, ritorniamo a qualche annuncio di concerti di questi giorni che vale la pena andare a sentire, e sicuramente vi consiglio di passare dalla Sala Verdi del Conservatorio martedì sera alle 20:30 nella stagione della Società del Quartetto, perché arriva a Milano il Colin Curry Group. Colin Curry è forse uno dei più importanti percussionisti viventi, senza dubbio. Gli è stato dedicato e commissionato qualsiasi tipo di pezzo da i maggiori compositori di oggi. Nel frattempo, in particolare per collaborare con Steve Reich, ha messo insieme appunto e selezionato un gruppo di percussionisti con cui ha composto, diciamo, il Colin Curry Group, proprio quasi esclusivamente per eseguire musiche di Steve Reich, che ha anche inciso negli anni. E infatti il concerto qui a Milano di martedì sera alle 20:30 è proprio dedicato interamente al compositore, insomma, simbolo del minimalismo americano. Verranno eseguiti Music for Pieces of Wood, il Mallet Quartet e infine Drumming, forse la composizione più famosa e importante di Reich per questo tipo di ensemble. E in disco appunto esiste proprio l'esecuzione del Colin Curry Group di Mallet Quartet, quindi quartetto appunto per i battenti, no? Per le mazzuole dei timpani. In realtà appunto il Mallet Quartet è scritto per due marimbe e due vibrafoni. E io sono Carlo Lanfossi, sono stato come sempre ben felice di stare con voi un'oretta e mezza di questa domenica mattina. Vi auguro di rimanere all'ascolto, anche perché oggi ci sono diversi appuntamenti per la Operazione Primavera e per gli appuntamenti di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta, già alle 11:30 con Giulia Strippoli e poi ancora alle 15:35 lo speciale con Diegoli e Battocchio e poi la diretta di Bollicine con Francesco Tragni e Marco Carini. Da Carlo Lanfossi è tutto, io vi auguro una buona domenica e come sempre, vivete felici.